NV Radio e Luca Predio insieme ad Endymatica.
Amici di NV Radio e Luca Predio, Endymatica 2017 e inizia il nostro contributo per quanto riguarda i convegni. Adesso seguiremo un, si spera, interessantissimo convegno sulla prescrivibilità delle tecnologie, quindi degli ausili, e cercheremo di capire dove andrà il nuovo nomenclatore e tutto quello che vi gira attorno. Dunque, vi direi, vi diamo un buon ascolto e ci sentiamo poi al termine di questo convegno.
Allora, tutti, io sono Riccardo Magni e rappresento il direttivo del CLIC che ha proposto questo seminario all'interno dell'informatica sulle tecnologie avanzate e sulla loro prescrivibilità, che è il tema che pone il nuovo nomenclatore, che è in fase di attuazione da parte di alcune regioni in Italia che hanno già dichiarato di adottarlo, e che comunque sia rappresenta, per quanto riguarda gli ausili ICT, gli ausili informatici, un grande punto di cambiamento, una grande svolta. Basta pensare al numero di dispositivi che enormemente, all'inclusione della domotica, no? E diventa però un punto problematico di svolta, un po' quello che, diciamo, da un punto di vista dell'etimologia greca rappresenta un po' la parola crisi, cioè il cambiamento, di cui noi vogliamo cogliere anche le opportunità. E le opportunità sono costituite dal fatto anche di avere l'occasione come questa di mettere insieme gli attori che partecipano a questo cambiamento. Io adesso ovviamente non mi dilungo nella presentazione, perché poi abbiamo dei contributi molto importanti, e io anzi sono molto contento e mi è grato questo compito di introdurre un elemento così nodale, anche la partecipazione testimonia quanto sia importante per molti di noi. Avrò invece l'ingrato compito di dover stringere i tempi di tutti i relatori, perché partendo in ritardo, avendo un programma così denso, ovviamente avremo la necessità di stare nei tempi. Allora, i contributi che noi avremo nell'ordine saranno prima di tutto quello del dottor Bottiglieri, che rappresenta anche storicamente un punto di continuità rispetto allo sviluppo del nuovo nomenclatore. Purtroppo non abbiamo, rispetto al programma che forse avete visto pubblicato, non so quanti di voi hanno avuto accesso al sito per vedere il programma in dettaglio, il dottor Antonio Bambilla, che ci manda i suoi saluti e si scusa per problemi proprio di incastri istituzionali per la sua assenza. E successivamente abbiamo un cambio di programma, perché anticiperemo per motivi tecnici due approfondimenti circa le novità tecnologiche che adesso diventano prescrivibili, che sono un approfondimento da parte dell'ingegner Malavasi e l'altro approfondimento da parte dell'ingegner Rossi, rispettivamente del centro CAT di Bologna e del CAT di Arezzo, che fanno parte del GLIC, a raccogliere poi il sunto di quello che viene mostrato. Sarà poi l'ingegner Vitelli che rappresenta non solo il CAT ma anche il CLIC, anche storicamente. Successivamente i punti di vista anche di attori diversi, quindi il dottor Farabella, che rappresenta la FISH, e il dottor Boldrini come rappresentante della SIM. Infine abbiamo il punto di vista che gentilmente la dottoressa Conforti ci porta come rappresentante della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. Tra tutti questi attori che noi abbiamo messo intorno a questo tavolo e intorno al problema e all'opportunità, abbiamo anche esteso il nostro invito a una rappresentanza dei distributori degli ausili tecnologici, che in mancanza di una rappresentanza unitaria però sono stati invitati eventualmente a contribuire a un breve dibattito che seguirà agli interventi. Avendo fatto richiamo sui tempi, sono costretto a censurare me stesso e a passare la parola immediatamente al dottor Bottiglieri.
Allora, buonasera. È quasi sempre così, nel senso che quando ho partecipato a questi incontri l'esordio è il mio, ma stavolta, diciamo, il senso è abbastanza corretto dal punto di vista di quello che è successo, perché quest'anno, dopo un percorso di oltre 15 anni, è stata revisionata l'assistenza protesica nel quadro più generale della revisione dei livelli essenziali di assistenza. Temo di dovermi deludere, le tecnologie come al solito ci aiutano, ma ci lasciano meno che opportuno.
Questo qua, ok, ci terrò il dito, osserverò
fino alla fine. Allora, cominciamo con questa, che in qualche modo ha un valore simbolico, perché è la replica originale della diapositiva con cui il Ministero della Salute ha presentato il nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica. Vedete, è suddiviso in quattro quadranti e segnala le cose importanti, tanto un aggiornamento e una revisione impostata completamente sulla chiarezza degli intenti e ci si augura delle azioni. I vantaggi per le persone e nel box dedicato ai vantaggi per le persone, vedete, sono indicate indicazioni per favorire l'appropriatezza prescrittiva, perché non bisogna mai dimenticarlo che, a differenza di quello che succede in metà Europa, forse più che in metà Europa, l'assistenza protesica ha una valenza sanitaria nel nostro paese, uno dei livelli dell'assistenza distrettuale. Tutto scaturisce da una prescrizione medica in ambito specialistico. E io credo, non perché rappresenti il Ministero della Salute, che questa condizione vada mantenuta, alimentata e garantita. Gli altri aspetti fondamentali riguardano i criteri per le forniture, che sono sempre stati particolarmente incerti, ma anche in questo caso noi abbiamo sottolineato che l'enfasi è sul ruolo dei team prescriventi. Guardate, quelle quattro lettere sono fondamentali, perché compatibilmente con le norme federaliste che ci impediscono di definire dettagli e modalità, l'assistenza protesica è fatta da equipe, è fatta da soggetti che compongono un equipe. Gli altri aspetti sono quelli della rilevanza del progetto riabilitativo individuale, l'autorizzazione in tempi certi, il riordino degli accessi al mercato, il collaudo semplificato, e è stata introdotta una quinta fase che a nostro giudizio è particolarmente interessante, che è il follow-up richiesti. Perché se queste erogazioni, forniture hanno un significato, lo hanno nella misura in cui sono concretamente utili alle persone. L'altro aspetto che riguarda la filiera distributiva, anch'essa fonte di criticità e di incertezze, in questo caso noi abbiamo inevitabilmente dovuto segnalare l'applicazione del codice degli appalti. Ci sarà una diapositiva, spero di arrivarci senza dover correre per poterla mostrare, ma è inevitabile fare riferimento di una norma che è entrata in vigore nell'anno scorso, nel 2016, c'è un codice degli appalti e dei contratti che prevede una serie di opzioni, di opportunità, di possibilità. Mi permetto di dire, giusto in via anticipata, gran parte di questi strumenti sono ancora sconosciuti nel nostro paese, come se non esistessero. Quali sono i nuovi riferimenti dell'assistenza protesica? Si passa al punto numero uno, da un decreto, ormai mitico 332 del 99, a un DPCM di di riferimenti della protesica li troverete all'articolo 11 per quello che riguarda i dispositivi medici e loro uso, l'articolo 17 del testo per l'assistenza protesica nella generalità dei casi e l'articolo 18 per i destinatari delle prestazioni di assistenza protesica. Si passa sostanzialmente dal nomenclatore tarifario che prevedeva 3 elenchi allegati a 2 elenchi, l'allegato 5 composto di 3 sottoliste ausili su misura e 2 liste specifiche per i dispositivi di produzione industriale e l'allegato 2 che tiene, elenca in maniera separata il mondo dei dispositivi monouso. Si passa quindi dall'applicazione di un regolamento, tale era il decreto ministeriale del 99, alle disposizioni dell'allegato 11 dove sono descritte le modalità di erogazione dei dispositivi monouso e dell'allegato 12 per quanto riguarda le prestazioni di assistenza protesica. Devo dire che in realtà io contesto l'espressione modalità perché dovete pensare che la modalità è qualcosa di dettagliato, mentre invece il fatto che 2 allegati all'interno del testo rappresentino dei principi generali dell'erogazione non toglie nulla alle capacità organizzative delle regioni, ma nello stesso tempo, associando al principio dell'erogazione il dispositivo, lo rende più certo. È un cammino che consente in qualche modo di avere una maggiore omogeneità del territorio per quello che riguarda il trattamento, ferme restando le prerogative regionali. Il 332 sarà abrogato con l'approvazione di un decreto nel quale saranno fissate le nuove tariffe, tanto per remunerare gli ausili su misura, tanto per remunerare le prestazioni ad esse correlate. Sarebbe facile dire, ma è così. Qual è stato il principio di questi cambiamenti che hanno impegnato 3 lustri? Intanto individuare con facilità il dispositivo, con un linguaggio estremamente comprensibile anche per i non addetti ai lavori, una grafica semplificata, i codici finalmente definitivamente aderenti allo standard internazionale di classificazione della versione 2011 per una totale e facile navigabilità nella lista. Abbiamo insistito sul focus e sull'efficacia e sulla qualità di questi prodotti e naturalmente l'elenco contiene tutte le tipologie necessarie alle esigenze riabilitative. Ma qui mi corre l'obbligo di segnalare che questo impianto ci consente anche di evitare una scorciatoia. In tutte le regole, i contributi che abbiamo ricevuto in questi anni, ci siamo sempre attestati sulla posizione di una impossibilità, inefficacia di immaginare, anche solo per comodità, che le forniture dell'assistenza protesica possono essere generalizzate per categorie di persone. Se c'è una cosa che non può essere categorizzata è una persona che ha una disabilità, perché anche le stesse infermità, le stesse lesioni, le stesse dilomazioni comportano dei risultati diversi anche in termini di dinamica riabilitativa e a maggior ragione di matching con la tecnologia dell'ausilio. Ne ci auguriamo che si banalizzi e si immagini di fare una sorta di cessione, erogazione, una dotazione standard di ausili. Hai quella patologia, A più B più C. Questo è profondamente pericoloso e rischioso. Il goal è la gestione domiciliare della disabilità, il goal è la promozione dell'indipendenza. Questi inserimenti sono per l'autonomia e anche per l'assistenza, perché nel trattamento delle persone con disabilità anche l'assistente ha un suo ruolo. Quindi noi non abbiamo dimenticato dei consigli che aiutano l'assistente della persona. Quella frase, vabbè, insomma, ogni scarafone per la mamma sua, io sono napoletano, quindi il servizio sanitario mi auguro che attraverso questo strumento possa sapersi adattare alle esigenze dei cittadini e che non accada il contrario. Quali sono le prospettive applicative immediate della riforma? Guardate, un provvedimento non basta da solo a determinare un cambiamento. Le norme di oggi non sono più burocratiche, non possono regolare a priori gli ambiti lavorativi, dai servizi, dalle attività. Sarebbe come abdicare la propria responsabilità. Noi siamo fortemente convinti che l'innovazione si realizzi attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di governance, possibilmente adattati al settore degli ausili. Vedremo più avanti, in modo particolare, gli ausili ICT. Ma sperimentare non vuol dire fare tentativi, andare a casaccio, fare capricci, provare va bene o non va bene. Ci vogliono fondamenti teorici prima e ci sono metodi basati sull'evidenza che servono a verificare l'efficacia del percorso. Un altro aspetto esterno ai testi e agli eventi, ma che è di particolare significato, è l'aver istituito la Commissione Nazionale LEA, che è un organismo istituzionale composto dal Ministero, Regioni, Istituto Superiore, Agenas, l'Agenzia del Farmaco, il Consiglio Superiore, le società scientifiche e professionali, e può avvalersi con un apposito regolamento anche di audizioni esterne in maniera da raccogliere come un laboratorio di Public Research quello che succede alla base. Questo ha un significato enorme perché vuol dire che in pratica possono essere inseriti, valutati e rivalutati degli ausili che sono all'interno delle liste, ferma restando la normativa. Non è necessario cambiare il decreto per poter inserire una, due, cinque, cento cose. Se ne può parlare attraverso un meccanismo di turnover rispetto alla composizione delle liste. L'altro aspetto fondamentale che so che non piace a nessuno è che una delle vere novità della sanità italiana è stata la centralizzazione degli acquisti. Transitata dall'iniziale facoltabilità, non può essere però indiscriminatamente applicata a tutte le categorie di beni sanitari e tecnologici. Guardate, su questo possiamo discutere, ma nessuno ha mai detto che i soggetti aggregatori, le centrali di acquisto, le centrali di committenza devono poter acquistare tutto in sanità. Anzi, la Commissione per la Spending Review, l'ultima, quella che ha esposto il problema, ha riconosciuto che il problema dei soggetti aggregatori per i beni tecnologici è un problema non ancora risolto, tant'è che ha dato la priorità ad alcuni beni lasciando la discussione per altri. Quindi non è vero che c'è un intento ecologistico che vuole che i ministeri vogliono che tutti utilizzino le soggetti aggregatori e le centrali di committenza. Non è assolutamente vero. Noi ci auguriamo invece che ci siano le stazioni appaltanti che possano impostare delle strategie di gara, che possono assumersi un ruolo attivo e in cui ci sia con giudizio, con competenza e con sensibilità la possibilità di far coesistere strumenti a domanda aggregata con strumenti a domanda non aggregata. Peraltro sappiate che da anni la spesa sanitaria italiana è in media OCSE, circa il 9% facendo pubblico più privato, con buoni risultati complessivi di salute della popolazione, mentre invece altri paesi che pure spendono di più di noi hanno degli indici di salute più bassi. Allora ci chiediamo, è vero, siamo la salute e non siamo un ministero dell'economia, io sono un operatore pubblico di sanità, ma mi chiedo, la spesa e i volumi dell'assistenza protesica sono di certo meno impegnativi rispetto ad altri capitoli di spesa, si pensi all'assistenza farmaceutica convenzionale. Ha senso dal punto di vista economico procurarsi una contrazione del budget o eventualmente arrivare, Dio non voglia, a un taglio? Non è vera efficienza, perché la quota di risparmio sarebbe pressoché irrisoria. L'altro aspetto fondamentale sono le condizioni della filiera distributiva, di cui noi siamo certi che è appesantita da passaggi articolati, da complessità, in alcuni casi non richiesti, perché se qualcuno un giorno mi spiegherà per quale motivo tre quarti delle ASL italiane chiedono i preventivi e se li fanno portare agli assistiti come se fossero i commessi vicari del Servizio Sanitario Nazionale, io sarei contento come rappresentante del Ministero. Il preventivo non esiste, è una illogicità che si è creata negli anni ed è una prassi. Però il mercato degli ausili è un mercato frammentato, in realtà dovrei dire polverizzato. e se si analizzano certe composizioni interne alle nicchie di mercato ci si rende conto che questo è ancora più vero. Aggiungo che il committente non ha una conoscenza, ho scritto esaustivo per evitare di entrare in polemica subito, ma dovrei dire non ha una conoscenza soddisfacente delle opzioni di mercato. E da ultimo, le scelte di acquisto sono troppo influenzate dalle sole informazioni che si desumono dai fornitori, quindi con un potenziale rischio di conflitto di interesse. Come si acquistano gli ausili di produzione industriale? Guardate, ve lo dico subito. La regola generale per le pubbliche amministrazioni è il ricorso alle procedure di acquisto e non è una norma sanitaria che, mettendo in concorrenza più produttori, consentono di abbattere i costi di acquisto, ma, e ve l'ho messo con un colore diverso in grassetto, a parità di qualità accertata non è più possibile acquisire beni a minimizzazione di costo. È obbligatorio l'uso dell'offerta economica più vantaggiosa. Bisogna valutare qualità e prezzo. E sicuramente ci sono delle linee guida prossime a essere pubblicate dell'ANAC che spiegheranno anche come valutare i sottopesi, come valutare la qualità. In più, il ricorso alle procedure di acquisto impedisce un altro aspetto molto rischioso, che al momento dello scambio si instaura un rapporto diretto tra il fornitore e l'assistito al di fuori di qualunque forma di vigilanza da parte dell'acquirente pubblico. Questo è molto rischioso, perché tra l'acquirente e il fornitore c'è un'evidente asimmetria informativa e quindi è il fornitore che è, come dire, il pilota. La Protesic è stata capace di passare indenne tre diverse formule e regolamenti degli acquisti. Ho citato il vecchio decreto del 92, il codice di Luisi, cioè il 2006, e l'anno scorso, il 18 aprile, è entrato il 50. L'ultimo, speriamo venga più coerentemente applicato, si articola per processi in sequenza, dall'affidamento, dalla procedura di affidamento, fino all'esecuzione del contratto, che, guardate, è la fase più delicata. Esecuzione del contratto, ancor più che l'accesso al mercato e l'acquisto. I principi comuni a cui si ispira sono la correttezza, la tempestività e vedete, siccome li ho presi dalla norma, che l'economicità è l'ultimo che viene citato. Utilizza degli strumenti che vi ho messo lì, in parentesi, sono dei termini che potrebbero dire poco, soprattutto se uno si occupa della parte prescrittiva. Dialogo competitivo, accordo quadro, sistema dinamico d'acquisto, ottimo fiduciario, ma vi posso assicurare che hanno in alcuni casi delle buone percentuali di applicabilità al mercato di chiusi, almeno come lo viviamo in mercato. C'è il divieto di frazionamento artificioso, immaginate una procedura d'acquisto per grandi quantitativi, i lotti assoggettati a criteri di omogeneità tecnologica e produttiva devono essere omogenei, ma non possono essere troppo aggregati perché in qualche modo limiterebbero l'accesso di alcuni soggetti economici, per cui la ratio del provvedimento che favorisce la concorrenza la restringe in termini concreti perché impedisce che piccole start-up o piccole aziende che non possono permettersi di produrre e fornire tutto siano tagliate dalle procedure. Ma l'aspetto fondamentale, l'errore originale della Protesic italiana è che se una procedura di acquisto, quale che sia, viene indetta indipendentemente e sistematicamente prima dell'arrivo di una prescrizione, è solo un caso che il prodotto acquisito e consegnato all'utente si trovi con quanto è stato prescritto, perché i tempi della norma dicono che l'accesso al mercato deve avvenire nel momento in cui la stazione appaltante sa che cosa deve comprare e quali sono eventualmente ausili, accessori, quali sono le configurazioni che servono per poter confrontare i modelli che devono essere limitati a quelli che hanno le caratteristiche della prescrizione. Se no, consentitemi, la prescrizione specialistica è un falso perché non viene utilizzata da nessuno. Allora, cosa si può fare per cambiare? Ma io suggerisco intanto che le direzioni strategiche delle ASL istituiscano una commissione multidisciplinare, intanto per creare una diversità, individuare quei dispositivi per i quali è possibile ricorrere alle centrali di acquisto, livelli di tecnologia bassa, medio bassa, e un elenco ragionato di ausili non standardizzabili in cui la necessità è quello di un'acquisizione ad persona. Mantengano l'elenco dei fornitori, fissino criteri per la selezione degli operatori economici, stabiliscano condizioni di rotazione, se nessuno si offende, qui si intenda non consolidarsi dei rapporti solo con alcune imprese, riducendo la concorrenza reale nel mercato. E possono stanziare, e questo è un caldissimo suggerimento che faccio a tutti, un importo per gli acquisti sotto soglia che includa gli ausili, in maniera da avere la possibilità di attingere da un budget per gli acquisti degli ausili difficilmente non personalizzabili. Poi facciano come vogliono, dividano il budget tra i distretti, fissino un distretto leader che è il leader degli acquisti, individuino una persona che è il responsabile degli acquisti, ma quello che è importante è che gli acquisti difficili, i correnti, gli ausili, devono essere affrontati con una procedura ad hoc e quindi devono avere a disposizione un finanziamento degli acquisti sotto soglia. Guardate che la soglia è piuttosto alta. L'altro suggerimento che ci sentiamo di dare è l'istituzione di un centro ausili in ogni regione o riattribuirne le funzioni, perché già c'è sicuramente nel mondo del terzo settore qualcuno che questo ruolo lo sta svolgendo con estremo interesse. Mi piace ricordare l'amico Renzo Andri che definiva un centro ausili come un luogo di competenza che crea intermediazione culturale, esplicita le esigenze degli utenti, supporta le prescrizioni, addestra all'uso le persone, forma e informa gli attori e valuta gli esiti delle forniture. Io non sono laureato in economia, ma se c'è un provveditore in sala si rende conto che in queste tre righe ci sono quattrini, e in ogni caso l'istituzione del centro paga abbondantemente le spese per strutturare. E auguriamo che in tutte le regioni si attiva una commissione centrale di acquisto, non tanto per organizzare le gare aggregate, ma soprattutto per riorganizzare il governo della domanda e quindi indurre la razionalizzazione delle spese. Al di là dei programmi politici, fare spending review non è una risposta emergenziale, ma è un processo costante. Raccomandiamo procedure di riutilizzo degli ausili da affiancare all'acquisto del nuovo, imparando anche ad acquistare servizi di igienizzazione e di ricondizionamento da parte di questi soggetti economici. Ci auguriamo che le ASL contengano il ricorso a proroghe e rinnovi dei contratti, che sono sostanzialmente illegittimi, nel senso che quando sta per scadere un contratto si deve organizzare una nuova gara. Ci aspettiamo confronti organizzativi territoriali che circolino comunicazione, sia pure con rispetto della privacy, che ci sia unificazione della modulistica, perché guardate, gli assistiti hanno la capacità di rendersi conto che se c'è un comportamento diversificato da più distretti, loro percepiscono questo come una criticità. Calendario di riunioni va bene, però se non c'è la volontà di modificare, creare una nuova abitudine, il terzo e il del mese ci si ritrova tutti e utilizziamo lo stesso modulo, non serve a determinare il cambiamento. Da ultimo, gli uffici della Protesica, a seguito di una inchiesta, un'indagine che abbiamo fatto con l'aiuto di due regioni di qualche ASL, è un quadro terrificante. Sono uffici che sembrano battaglioni puniti, limitati investimenti informatici, dotazione di personale sottostimata, per quelli che vanno in pensione il turnover non è garantito, la formazione degli addetti poggia su iniziative sporadiche, personali e volontarie. Raramente abbiamo trovato un quadro di così evidente disorganizzazione. Bene, siamo ospiti di Enimatica. Cosa si può dire sugli ausili cittadini? Qui c'è stato sicuramente un robusto inserimento, circa 40 voci, e quindi è una novità di impatto organizzativo ed economico importante, e abbiamo la fiducia naturalmente che ci sia un'applicazione altrettanto dedicata. Possono essere hardware, software, sistemi misti, tecnologie hardware e software, che consentono soprattutto di aumentare la comunicazione. Sotto vi ho indicato quello che secondo la mia opinione sono le caratteristiche di questo settore, di questa nicchia di mercato. Similmente per altri ausili sono soluzioni che non sono utilizzabili per ciascuna situazione di disabilità, per quanto le condizioni possano sembrarlo, ma sono legate inequivocabilmente alla persona, per cui sono indispensabili quello che ormai il mondo della fisiatria italiana ci ha insegnato: una precoce valutazione dei fattori individuali del contesto, il coinvolgimento attivo della persona, la partecipazione delle figure di supporto e la prospettiva di un progetto di vita complessivo con tappe intermedie e traguardi scanditi nel tempo. Diversamente dagli altri ausili, gli ausili ICT credo che ancora per po' avranno minori pressioni commerciali. Sfortunatamente c'è una bassa competenza e conoscenza degli strumenti del mercato da parte di chi li prescrive. Il mercato è terribilmente dinamico, al punto stesso che certe volte ci sono delle applicazioni che fanno saltare persino il sistema di classificazione. La prestazione di messa in opera, che per gli ausili per disabilità motoria è relativamente semplice, qui presenta dei livelli di complessità e di articolazione che richiedono forte competenza. E ancora, riprendendo il discorso della prescrizione base del processo di fornitura, qui è ancora più fondamentale, se possibile, e decisiva la prescrizione per poter accedere correttamente al mercato. Io in realtà ho chiuso, vi lascio semplicemente con un aforisma che vuole significare quello che ci ha sempre molto preoccupato. Questo è un settore in cui le legittime preoccupazioni dei destinatari, ma anche il mondo che c'è attorno, spesso discute senza aver letto coerentemente le carte, gli atti, i documenti. E allora io mi auguro proprio che per questa revisione epocale che ci avviamo possa essere funzionale, valga questo ammonimento di Arthur Schopenhauer. Grazie.
Io la ringrazio molto per il contenuto e anche per il stare nei tempi, che era uno degli obiettivi che avevo posto. Adesso, proprio con la stessa raccomandazione, passerei il microfono a Massimiliano Marasi e Alfredo Rossi per puntualizzare per molti di voi quali sono alcune specificità che noi come GLIC stiamo osservando circa, per esempio, questi nuovi 40 codici che si sono adesso affacciati nel nuovo microfono.
Buonasera a tutti, intanto che montiamo le diapositive vi presento, io sono Alfredo Rossi e lavoro al centro ausili della ASL del sud-est in Toscana, di Arezzo, la sede di Arezzo, e ci attenderemo in questa presentazione con il mio collega Massimiliano Malavasi del centro regionale RER, l'azienda ASL di Bologna. Dovrei avere il... Allora, fra ingegneri vi faremo una presentazione leggermente tecnica, quindi ovviamente non potremo andare in profondità su alcuni temi. E, di fatto presenteremo una selezione delle maggiori novità che sono inserite nel nomenclatore.
È messo il passo in te.
Perfetto. Allora, come già avete sentito e come probabilmente conoscerete, l'allegato del nomenclatore è strutturato in tre elenchi principali. L'elenco 1, che riguarda le protesi e ortesi costruite e allestite su misura, dove ovviamente è necessaria la competenza di un professionista abilitato per poterle mettere in uso. L'elenco 2, che si divide in due sottoelenchi, il 2A e il 2B, di fatto entrambi quindi sottendono degli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie. La differenza sta nel fatto che gli ausili che sono stati inseriti nel 2A si ritiene che sia necessario un'applicazione, e quindi obbligatoria un'applicazione da parte di un professionista sanitario abilitato, mentre invece nell'elenco 2B in realtà questo non si rende a priori necessario, anche se poi vedrete in realtà nell'impianto del nomenclatore è previsto che il medico prescrittore possa richiedere tutta una serie di prestazioni quando lo ritenga necessario. Un breve accenno al sistema di codifica che ha accennato anche il dottor Bottiglieri. Il nuovo nomenclatore si basa sulla classificazione ISO 9999 nell'edizione 2011, che è l'ultimissimo gioco forza che si sia basati su questa versione. Sapete che questa classificazione suddivide le tipologie di ausili in tre livelli: la classe, per esempio mobilità, comunicazione, ricreazione, una sottoclasse che possiamo per esempio come esempio le carrozzine motorizzate, gli adattamenti ad automobili. All'interno di questa troviamo delle divisioni, quindi se per esempio prendiamo le carrozzine motorizzate avremo le carrozzine elettroniche con sterzo manuale, tutte le varie specificità. Queste tre suddivisioni vengono rappresentate da tre codici separati da due punti, quindi un qualsiasi codice dell'ISO 9999 è rappresentato da tre numeri. Facciamo degli esempi. Poca confidenza con la tecnologia, scusate. L'esempio, la classe 22, quindi, che sono ausili per la comunicazione e informazione, che è una classe che a noi interessa particolarmente. Una sottoclasse, la 22-21, ausili per la comunicazione interpersonale. La divisione 22-21-03, per esempio, parla dei pannelli corredi di lettere e simboli per la comunicazione. Vedete che si va in profondità nella suddivisione, nella classificazione dell'ausilio. Il nomenclatore che cosa ha fatto? Ha ereditato questa classificazione aggiungendo un ulteriore codice, che è quello del nomenclatore, formato da un numero formattato con tre cifre. In questo caso, per esempio, questo è un estratto dei corredi della classe che abbiamo visto prima, cioè della divisione, corredi di lettere o simboli per la comunicazione. Vedete che a questa divisione viene suddivisa in tre ulteriori codici. Perché? Perché evidentemente è stato ritenuto necessario suddividerlo e quindi delineare tre tipologie di ausili che siano fornibili dal nomenclatore. In questo caso è il corredo cartaceo di simboli, corredo software di simboli e software per la costruzione di tabelle di comunicazione. Allora, rispetto a tutto il contenuto del nomenclatore, innanzitutto facciamo osservare che una classe dell'ISO 9999 non è collocata in un solo elenco, ma in realtà può comparire in più di un elenco. Per esempio, classicamente la classe 22 vedete che è presente in tutti e tre gli elenchi. Noi stasera, ovviamente proprio siamo in didattica, un po' perché siamo click, quindi centri ausili elettronici informatici, ci occuperemo di un sottoinsieme limitato, ma molto importante, del nomenclatore, in particolare delle classi 22 e 24 all'interno dell'elenco 2B. Quindi gli ausili di cui parleremo sono gli ausili di fabbricazione di serie, per cui non è obbligatorio, vi ricordo, delle prestazioni di installazione piuttosto che personalizzazione, se non quando ritenuto necessario. Ora, insieme al mio collega abbiamo pensato di dividerci un po' sotto insieme, sia per competenze che per esperienza. Quindi Massimiliano Lavasi ora vi inizierà a parlare di ausili di controllo ambientale, telefonia, telesoccorso e quant'altro. Rientrerò in gioco io invece per gli ausili della comunicazione e dell'accesso al PC.
Va bene, grazie. Grazie Alfredo, buon pomeriggio a tutti.
appunto il tema sarebbe gigantesco, quindi abbiamo cercato semplicemente di estrarre qualche elemento per farci dei ragionamenti assieme. Vedete che le slide sono organizzate, si vede là sulla classe in particolare, iniziamo con questa classe che è abbastanza semplice, di fatto è quella legata alla telefonia, che è un ingresso assolutamente importante, e vedete che qua già riscopriamo alcune delle caratteristiche, no? Che vengono, non so chi ha già avuto modo di leggere il documento, comunque c'è sicuramente una definizione, vengono spesso date delle indicazioni che sono assolutamente interessanti, e poi dopo ci sono anche genericamente delle note che cercano di focalizzare un po' sul tipo particolare di ausilio. Quindi vedete, questa è super semplice, iniziamo da qui, per esempio la 2224, telefoni, dispositivi che consentono, facilitano la comunicazione interpersonale attraverso la linea telefonica. Esempio di indicazione, differente a seconda della particolare tipologia di ausilio, devono essere esplicitamente riportati, qui è molto importante il piano riabilitativo individuale che torna, vedete anche sotto delle note, e deve potersi associare all'esigenza delle persone rilevate dal team, quindi come ha detto il dottor Bottiglieri all'inizio, no, ci sono questi aspetti estremamente importanti, questo riferimento al team, e spesso negli ausili che vi farò vedere io, che sono legati al controllo ambientale, questo discorso del progetto riabilitativo individuale viene molto. Gli ausili in questo caso sono estremamente semplici, era tutto per il mondo dei telefoni facilitati oppure ad accesso speciale, che nel vecchio nomenclatore non c'erano, ma che sta diventando, e che ovviamente è un'esigenza fondamentale per la persona, perché ormai nessuno di noi può vivere senza il telefono. E qui qualche altro, prima di tutto qualche osservazione già che possiamo fare molto velocemente, perché di tempo non abbiamo tanto. Per esempio, il nomenclatore non fa differenza su questi codici tra telefonia cellulare e telefonia fissa. C'è questa definizione che dice fisso o cordless, adesso magari per noi tecnici il cordless è quello da casa, però credo che l'idea del telefono sostanzialmente ci sia. Navigando sulle definizioni, di nuovo sul tema, no, che tornerà fuori probabilmente anche dopo Alfredo sulla comunicazione, c'è tutto il grande tema che oggi abbiamo, sia vedete alcuni classici esempi di cellulari facilitati o telefoni facilitati o ad alta accessibilità, ma c'è tutto il mondo che dispositivi di largo commercio come i tablet e gli smartphone, opportunamente configurati o accessoriati, possono avere quel tipo di funzioni. Quindi ci sarà un tema grande probabilmente di discriminare tutto questo a livello tecnico, quanto una soluzione poi sia equivalente all'altra. Non ci soffermiamo più di tanto, ci sono anche due voci che sono legate agli accessori per la telefonia, questi riguardano più difficoltà di tipo sensoriale, infatti abbiamo il dispositivo sostitutivo della connetta telefonica e il dispositivo segnalatore di chiamata. E di nuovo qui si entra a far parte di tutta una serie di soluzioni che a livello di mercato, per esempio, non è detto che seguono il filone classico, lasciatemi usare questo termine, degli ausili tecnologici, perché si infilano per esempio in queste classi anche tutta una serie di prodotti che seguono mercati più generali, che per esempio sono rivolti al mondo dell'anziano, oggetti che si trovano anche sulla scaffale del supermercato ormai, no? Quindi piccole note, piccole osservazioni, giusto per ragionare assieme su quanto l'evoluzione tecnologica e l'evoluzione normativa debbano andare a braccetto. E poi abbiamo questa è una delle classi che io ho trovato in assoluto maggiore interesse, è molto intrigante perché apre a visioni di nuovo abbastanza esterne a quello che era l'ambito classico del nomenclatore. Ritengo una cosa estremamente positiva che siano stati inseriti, perché aprono tutto il mondo della sicurezza, e oggettivamente prima si è sempre andati molto su ausili per l'autonomia, questo apre il tema della sicurezza e quindi tutta una serie di difficoltà che normalmente non afferivano a questo settore. mi viene in mente anche tutto il tema delle età avanzate, di patologie come la demenza, l'Alzheimer, ci sono anche delle suggestioni che ci possono portare lontano. C'è di fatto una categoria, adesso comunque possiamo leggerla assieme. La prescrizione dovrà essere condizionata a una preventiva verifica della presenza di un servizio di call center o di una rete di persone disponibili a collegare il proprio numero telefonico al sistema di allarme e intervenire in caso di chiamata. Interessante, no? Diciamo prima, là con quanto può diventare complicato anche il processo sostanzialmente di prescrizione, qua si chiede al prescrittore di verificare se esiste un call center. E qui c'è un passaggio epocale, a mio parere, che è il passaggio da ausilio come oggetto ad ausilio come servizio, ok? Che apre innumerevoli problematiche, ovviamente scenari molto interessanti, però anche, per esempio, un servizio potrebbe essere associato a un concetto di canone e invece normalmente, diciamo, un ausilio viene sostanzialmente pagato una tantum, a parte la manutenzione, il rinnovo, eccetera. Quindi questi sono, diventano cose interessanti, ma qui si chiede al prescrittore di verificare che ci siano, per esempio, dei familiari disposti a collegare il loro telefono a questo. Quindi cose abbastanza interessanti. Questo è, per esempio, per il telesoccorso. Interessantissimo è invece il secondo codice, che apre invece a un mondo che tecnologicamente è ancora in completo sviluppo, che è quello dei sensori per la sicurezza passiva, cioè tutte quelle tecnologie che sono in grado di capire che qualcosa non sta andando bene senza un intervento attivo della persona. E qui vedremo che c'è un po' di tutto, lo vediamo dopo nella slide, comunque dice gravi limitazioni sensoriali e cognitive che impediscono all'assistito di percepire compiutamente il rischio di eventi pericolosi. E di nuovo qui si apre un grande canale, che è quello appunto di questo tipo di difficoltà e di disabilità, che diventa assolutamente interessante. Nel primo nota bene che vediamo, lo vedremo dopo ancora più forte, però c'è un altro punto tecnicamente molto complesso, che è la piena compatibilità tecnica e logistica di quanto viene fornito con, per esempio, le altre tecnologie che la persona ha, oppure l'ambiente in cui la persona vive. Quindi questo, di nuovo, richiede valutazioni tecniche molto approfondite, lo vediamo magari dopo anche nella domotica. I due codici sono il dispositivo per il telesoccorso, che sostanzialmente descrive, anche se in modo un po' più generico, il classico telesoccorso col medaglione, con il pulsante che viene premuto e lancia l'allarme. Interessantissimo che viene finalmente citato che deve essere accessibile, e quindi che se il pulsante è troppo duro io devo, per esempio, utilizzare un altro sistema. E come vi dicevo, quello che forse è uno dei codici più interessanti del nuovo nomenclatore, almeno per chi si occupa di oggi di ICT, che è il dispositivo per la sicurezza passiva. Volutamente il normatore è stato abbastanza vago, quindi indossabile, utilizzabile a contatto, volto a migliorare la sicurezza, fa qualche esempio, presenta letto, caduta, svenimento, però lascia abbastanza libertà, perché questo è tutto un mondo che si occupa di queste cose, le sa, in tumultuoso sviluppo proprio in questi anni. Ma davanti che ci sono, ne abbiamo. Quindi questo invece è il mondo del controllo ambientale, un mondo che era già ben sviluppato, quindi di nuovo a livello di tecnologie assistive, ICT, ha tutta una sua storia. È interessante, vi segnalo che per esempio vedete già si parla di architettura di sistema di controllo ambiente, questo è molto bello perché non stiamo parlando solo di accendere una luce, di controllare la televisione, ma addirittura qua si parla sistema domotico, addirittura qua potremmo spingerci fino alle case intelligenti, alle smart home, lo vediamo più in dettaglio, quindi anche qui c'è una visione sicuramente molto larga del legislatore. Indicazioni, questi sistemi per il controllo ambiente, vedete, puntano come anche dell'uso a funzioni motorie problematiche, autonomia e sicurezza personale, e di nuovo vedete questo atteggiamento verso non il dispositivo semplice ma un intero sistema. Però, come vi dicevo prima, vedete valutazioni tecniche molto complesse, compatibilità con i dispositivi, addirittura con gli impianti presenti nell'ambiente, capito come si va a complicare anche le valutazioni in fase di prescrizione e fornitura. E poi vedete qua, senza avere la definizione completa, installazione, addestramento, collaudo, verifica, addirittura assenza di interferenze negative con altre apparecchiature. Quindi cominciamo a ragionare sul livello di complessità tecnica tra prescrizione legata al funzionamento della persona, ma anche a tutta la parte ambientale, che ma è così, cioè è così la realtà, quindi questo viene sostanzialmente sancito. Le due categorie sui telecomandi rispecchiano un po' quello che è stato il mercato in questi anni, quindi di nuovo c'è il telecomando programmabile con tutta una serie di caratteristiche per l'accessibilità ai sistemi alternativi di accesso, e c'è anche un codice speciale invece che è legato un po' al tema del controllo vocale. Di nuovo, vedete, questa foto è una classica schermata di un'app per il controllo ambientale, perché effettivamente queste definizioni possono tranquillamente, diciamo, essere legate ad oggetti progettati per questa funzione, ma di nuovo alcune tecnicamente è possibile fare cose simili anche con un tablet, uno smartphone e l'app specifica. Ecco, le ultime cose che vi volevo dire sul controllo ambientale è che effettivamente il mercato parla di veri e propri sistemi, quindi vedete, definisce con questo termine satellite, non definisce altro che l'unità di controllo di quello che avete in casa. Quindi tecnicamente stiamo parlando di un televisore che già può essere telecomandato, oppure per esempio per luci, riscaldamento, altre cose, abbiamo bisogno di passare la domotica, quindi ci vuole quello che noi tecnici chiamiamo attuatore domotico che fa funzionare quel dispositivo. E qui vedete vengono fotografate caratteristiche di questi sistemi non aggiornatissime, nel senso che oggi ci sono anche tecnologie differenti, però qua è abbastanza in dettaglio. La cosa importante è che vengono definite di nuovo sia fattori singoli ma anche sistemi domotici. Qui era una slide perché oltre a questi tipi di controllo è estremamente interessante il fatto che, vedete, c'è anche un codice centralina di controllo ambiente che è una vera e propria unità domotica, perché viene definito, vedete, sequenze, cioè gli scenari, e addirittura è in grado di rivelare attraverso i sensori variabili ambientali. Cioè una tipica classificazione dei sistemi domotici come questa vuol dire che parliamo delle cose più semplici, accendere una luce, fino ad arrivare alle smart home, perché il nodo mercatore dice che se c'è l'esigenza si possono prescrivere più di un satellite. Ma detto questo, ovviamente c'è una complessità tecnologica molto forte. E per finire, di nuovo torniamo a questa doppia faccia di queste classi, non solo quindi l'autonomia ma anche la sicurezza, perché c'è un codice specifico anche per tutta una serie di sensori di sicurezza ambientale, temperatura, luce, gas e allagamento, che quindi vedono con una visione molto aperta e molto di prospettiva anche il tema della sicurezza della persona. E quindi vedete come si è ampliato nel settore dell'ambiente, diciamo, la visione del nomenclatore. Ripasso ad Alfredo.
Avete visto con questa carrellata degli elementi che fino adesso proprio non esistevano nel nomenclatore, non era proprio possibile in nessun modo fornirli e prescriverli. In realtà andiamo invece in una classe dove entriamo, che è quella per la comunicazione interpersonale, che in realtà in qualche maniera era compresa e compressa nel nomenclatore, perché sono sicuro che molti di voi hanno fatto esperienza di prescrizione con il codice di riconducibilità, che era una cosa che poteva essere fatta nel vecchio nomenclatore, su due o tre voci, che erano il famoso comunicatore alfabetico, il comunicatore simbolico, a seconda del numero di caselle. In realtà questo è uno dei settori che è stato, pur presente, è stato estremamente espanso, quindi è dettagliato, e quindi non ci sarà più necessità ovviamente di ricorrere alla riconducibilità. In realtà dovremo, a seconda della soluzione ausilio, elencare più di una voce del nomenclatore, perché così si compone tutto il sistema. Allora, ci sono anche delle novità riguardo alle, per esempio alle indicazioni sugli ausili per la comunicazione, dove prima si parlava di assoluta impossibilità di, ora in realtà si parla di limitazioni delle funzioni delle voci dell'occhio e in certi casi alle funzioni mentali del linguaggio, no? Quindi in qualche maniera si allargano le, come si dice, le maglie. E, importantissimo, come in altri punti del nomenclatore, vedete che ci sono delle indicazioni, cioè delle note, che invitano, un termine un po' anche troppo debole in un certo senso, che questi ausili devono essere parte integrante di un programma di sviluppo delle capacità comunicative, cioè che deve prevedere un piano di training, no? E ovviamente deve essere esplicitamente dettagliato nel progetto riabilitativo individuale, che ricordo il nomenclatore prevede come elemento essenziale la fase di autorizzazione, cioè la prescrizione non basta ormai, deve essere affiancata dal piano del progetto riabilitativo individuale, necessariamente, addirittura appunto viene bloccata una delle fasi principali che è l'autorizzazione. Allora, vediamo velocemente quali sono i codici nuovi a cui possiamo fare riferimento. In questo caso sono i corredi di lettere o simboli per la comunicazione aumentativa, molti di voi li conoscono, corredi cartacei, software per la costruzione di tabelle di comunicazione. Come in tutti, la maggior parte dei codici nomenclatori, ogni codice corrisponde però, non dico purtroppo, ma insomma è una delle criticità che ovviamente deve essere risolta nell'ambito della fornitura della gara, a tutta una serie di prodotti, no? Quindi, per esempio, in questo caso è ovvio la considerazione che io ho un corredo cartaceo di simboli, ma ovviamente devo decidere qual è il set o sistema di simboli che io voglio utilizzare, e non è ovviamente decidibile a priori, perché dipende dal programma riabilitativo. Ci sono tutte delle considerazioni quindi che in fase prescrittiva occorre fare. C'è tutta la parte dei comunicatori alfabetici che sono stati suddivisi in 4 sottoclassi e in qualche maniera per omogeneizzare anche la classe di costo in qualche maniera e accorparli, quindi si prevedono quelli con tastiera, cioè accesso a tastiera con display per sintesi vocale, quindi accesso a scansione con display sintesi vocale. È evidente che il nomenclatore, siccome è un processo che è iniziato molti anni fa, in qualche maniera già, come dire, soffre già di un qualche discrepanza rispetto al mercato attuale, no? Per cui certe cose probabilmente saranno meno prescritte rispetto ad altre, per esempio. Anche qui ovviamente noi possiamo utilizzare, ci sono tutta una serie di parametri che voi vedete riassunti, cioè degli esempi sulla parte lì a sinistra sulla valutazione, che devono essere tenuti in considerazione, perché ci sono soluzioni basate su hardware dedicato, ma ci sono anche soluzioni che possono essere realizzate tramite hardware consumer, no? Il classico tablet o smartphone, ovviamente, a seconda dei casi. Si va sulla parte dei comunicatori simbolici, che voi sapete sono quelli apparecchiature che consentono di registrare dei messaggi e di riproporli selezionando una cellula, quindi premendo un pulsante o evidentemente a scansione. Anche in questo caso le categorie sono state suddivise per il parametro scansione o meno, cioè le selezioni dirette a scansione, e per il numero di celle che presentano i dispositivi. Nonostante questo, all'interno di ogni singola classe, pensate al comunicatore 1 4 caselle, è evidente che io posso avere il comunicatore a una casella, oppure a due caselle, oppure posso avere uno, qualcosa che è indossabile addirittura. Quindi anche in questo caso il codice non identifica unicamente il prodotto, no? E la scelta deve essere altamente personalizzata. Si arriva poi infine al comunicatore dinamico, cioè un comunicatore che è basato su hardware standard o dedicato. Questa è una formula che quindi, come dire, giustamente prevede che ormai non si debba necessariamente attingere a dei hardware, quindi delle apparecchiature appositamente dedicate, ma si utilizza delle hardware che sono reperibili in commercio. Anche in questo caso tutte le variabili per decidere sono moltissime e le soluzioni sono altrettanto numerose, che quindi le configurazioni, la disposizione, il sistema di accesso o le dimensioni, si va dallo smartphone a cose dedicate ovviamente. la parte di si è fatto un codice al solo software. Il comunicatore dinamico che avete visto prima è il connubio, è l'unione del hardware più software, no? Quindi è già in grado di realizzare le griglie comunicative. Qualora invece l'hardware sia già in possesso dell'utente, è possibile prescrivere solo la parte software da installare nell'hardware, e per certi aspetti pone ovviamente una parte di interrogativi uguali al precedente. C'è poi la classe di dispositivi di ingresso al computer, cioè quei dispositivi che facilitano l'utilizzo dei sistemi informatici elettronici. In questo caso le indicazioni sono estreme ed estese limitazioni alle complessive funzioni motorie, per esempio l'uso delle mani o delle braccia, e qui si apre un universo, ovviamente, come ben sapete, perché si affronta da prima tutta la parte delle tastiere, quindi si va da tastiere con scudo, che è lo standard, la tastiera standard equipaggiata con uno scudo protettivo, le tastiere semplificate, dove troviamo una grande ricchezza di scelta, no? Perché i parametri sono i colori, la disposizione dei tasti, cioè c'è tutta una serie di cose da decidere. Tastiere compatte e ridotte, no? Compatto vuol dire è la stessa disposizione dei tasti, ma la tastiera ha un ingombro più compatto rispetto allo standard, le ridotte sono proprio di dimensioni ridotte allo standard. Infine, le tastiere programmabili, che come sapete sono delle tastiere che basta cambiare in qualche maniera, insomma, dire molto semplicemente, ma il layout, e la tastiera risponde a un disegno diverso. Abbiamo poi la parte degli ingressi alternativi all'interno della quattro gambe del sistema di riconoscimento vocale, che sapete molto utile per fare una produzione, sia per controllare il computer che per ovviamente dettare dei testi, e invece la possibilità di poter implementare delle tastiere a video, cioè tramite dei software possibile disegnare, rappresentare delle tastiere customizzate all'interno e con dei sistemi di puntamento selezionare le lettere o gli elementi della tastiera. Si passa agli emulatori di mouse, cioè i sistemi di puntamento, quindi sono suddivisi in emulatori mouse tipo trackball e joystick. Anche qui la variabilità è incredibile, perché io posso vedere, sempre pensando a joystick, delle joystick che posso utilizzare con il pollice, sfere molto piccole o sfere molto grandi a seconda dei casi. La stessa cosa per i joystick, perché l'impugnatura, dispositivi, la disposizione dei pulsanti varia tantissimo. Abbiamo, è stato inserito l'emulatore di mouse a touchscreen, quindi la possibilità di avere il touchscreen, o l'emulatore di mouse con il capo, che sapete che è un sistema che attraverso il movimento della testa è possibile muovere il cursore, il puntatore nello schermo. È stato inserito anche l'emulatore di mouse con lo sguardo. Di fatto, con questo codice, viene indicato l'elemento che normalmente noi vediamo nei sistemi di comunicazione appuntamento oculare, no? Che sono ormai abbastanza diffusi. Questo codice riguarda la barretta che di solito vediamo, no? Più o meno integrata nel comunicatore. E anche in questo caso c'è tutta una serie di caratteristiche tecniche che possono determinare la scelta, che non è scontata a priori. Dispositivi di uscita, quindi prima ingresso, ora uscita, all'interno dei quali troviamo la sintesi vocale, troviamo anche il lettore di schermo, lo screen reader, quindi adatto per certe particolari situazioni. Cerco di andare veloce per recuperare dei tempi, perché altrimenti non ci stiamo. È stato inserito anche la parte di oggetti per controllare dispositivi, e in questo senso si intendono i sensori, e in effetti troviamo le cinque categorie di sensori che vedete si differenziano per il sistema di azionamento, cioè di trasduzione, quindi quelli di azionamento meccanico, pneumatico, acustico, ottico. Su questi dispositivi, come sugli altri, esiste una variabilità immensa, che è dovuta ovviamente alle caratteristiche con cui vengono utilizzati e alla situazione. Questi sensori normalmente hanno bisogno di essere collegati all'utenza, quindi al dispositivo da controllare, che può essere il PC, ma può essere un controllo ambientale piuttosto che un gioco. e anche all'interno di questa categoria, pur essendo una sottoclasse interfaccia per sensori, noi troviamo tutta una serie di tipologie di realizzazioni, quindi connessione via cavo piuttosto che via radio o diretta sensore eccetera, quindi la possibilità sono immense. Sono stati inseriti ovviamente i bracci di sostegno sondabili per sensori di comando, e perché ovviamente quando si decide di utilizzare un sensore deve essere opportunamente posizionato, normalmente con soluzioni di questo tipo. E il braccio di sostegno, nel titolo di questo articolo c'è scritto per sensori di comando, in realtà di fatto nella definizione poi si allarga un po' questo aspetto, per cui non è che è indicato solo per i sensori che abbiamo visto prima, ma in realtà può essere utilizzato un codice anche per posizionare, vi posso dire, un tablet piuttosto che qualcosa di diverso rispetto a sensori, ma perlomeno questa è l'interpretazione ovviamente. Il sistema ausilio, sapete che è un sistema complesso, che non è caratterizzato quasi mai da un solo oggetto, ma è un insieme di oggetti interconnessi, qualche volta anche proprio connessi in maniera solidale. L'elenco 2B, avete visto, sono ausili tecnologici di applicazioni continue a essere pronti all'uso, in realtà nella specificità dell'ausilio ICT, come anche il dottor Bottiglieri di fatto sottolineava, necessitano quasi sempre di attività di installazione, adattamento e personalizzazione. In più, nel vecchio nomenclatore si utilizzavano codici riconducibili, quello di cui avevo parlato prima, in realtà qui noi abbiamo tutta una serie di codici che compongono una prescrizione. E allora, per concludere, avevamo pensato di farvi vedere degli esempi molto semplici, due esempi di possibili prescrizioni. Ovviamente non entro nel merito, non è questo il significato, cioè di capire se quella soluzione è adatta al caso di sopra, perché il caso di sopra è detto in maniera estremamente banalizzata quasi. Quindi noi abbiamo un utente con difficoltà di comunicazione, difficoltà motorie e arti superiori. Abbiamo pensato di consigliare un sistema di comunicazione basato su un tablet con sistema operativo Windows, un altro di comunicazione a scansione, un sensore di attivazione e l'interfaccia di connessione tra sensore e tablet. Questo nel vecchio nomenclatore in qualche maniera forse dico, si riusciva a prescrivere come sistema di comunicazione simbolico a 100 caselle, se eravamo fortunati ovviamente. In questo caso cosa possiamo? Andiamo a vedere se tutti gli oggetti possono essere prescritti, no? E in realtà effettivamente, almeno per questa configurazione, copre. Cioè il sistema di comunicazione basato su tablet, app di comunicazione a scansione, di fatto è il comunicatore dinamico, no? Se poi parlo, se inserisco dentro la sintesi vocale, posso utilizzare anche direttamente il codice di sintesi vocale, probabilmente non è neanche necessario perché è l'app stessa che provvede, ma comunque è possibile. Il sensore di attivazione, abbiamo il sensore di comando di azionamento meccanico messo perché ho ipotizzato un pulsante, se no potrei utilizzare qualcos'altro, e infine l'interfaccia per sensori. Quindi quello che prima era un solo codice ora diventano quattro codici, per esempio, possono diventare. Ultimo esempio, e quindi poi concludo con il sollievo di Riccardo, abbiamo ipotizzato un utente con una diagnosi di SLA, quindi come dire, una tipica configurazione di comunicazione per un paziente di questo tipo, cioè un PC dotato di software di comunicazione, sintesi vocale, barra per il puntamento oculare, uno stativo da letto per il corretto posizionamento, un telecomando infrarossi per controllare la TV e accendere la luce e, perché no, la tapparella della finestra. Allora, andiamo a vedere in questo caso, i codici aumentano ovviamente, abbiamo il comunicatore dinamico sintesi, barra per il puntamento oculare, lo stativo da letto, vedete, ricondotto, e questa è l'interpretazione ovviamente, ma a braccio di sostegno snodabile per sensore di comando, un telecomando programmabile, quello che si collega al tablet, un ricevitore comando luce, quindi si attinge a quello che stava facendo vedere prima Massimiliano, cioè i famosi satelliti di controllo ambientale, in questo caso a raggi infrarossi, perché il telecomando è a raggi infrarossi, vedete come le cose sono connesse, un ricevitore per il comando della tapparella, stessa cosa di prima, ovviamente rimane fuori la motorizzazione della tapparella, perché deve essere già esistente, oppure è in carico ovviamente all'utente. Con questo concludo,
diapositiva solo per ricordarvi che per chi vuole approfondire alcuni temi, ma poi ne parlerà anche il collega Claudio Vitelli, è disponibile questo manuale in cui si affrontano un po' la panoramica degli ausili elettronici informatici. È stato redatto da appunto esperti, diciamo, del mondo dei centri ausili e dell'associazione CRIC. Lo si può trovare disponibile sia in formato cartaceo che in formato ECM, ebook ECM. Quindi in pratica, chiedendo il manuale in formato ebook da quel sito, si può poi sostenere un test finale e acquisire 30 crediti di ECM, diciamo, può essere una buona occasione. Con questo vi ringrazio, siamo il mio, credo che anche di Massimiliano.
Grazie Alfredo, siamo stati praticamente nei tempi. Ci sono un sacco di spunti interessanti che vengono da fino adesso. Il passaggio per esempio da sistema di ausilio a servizio è una cosa che avvicina a temi che si affacciano anche all'innovazione sociale, che in qualche maniera qui a Endymantica sta circolando. Ci sono anche altri punti interessanti riguardo al processo, quindi, cioè nuovi ausili, la sfida di avere nuovi ausili nel nomenclatore significa anche porsi il problema sul processo. È la cosa che è stata evidenziata a più riprese durante le precedenti relazioni. Passo quindi la parola a Claudio Vitelli, chiedendo di stare attenti sempre.
Intanto buonasera a tutti, bellissimo come della sala piena. Ci contavamo, ma eravamo anche abbastanza sicuri, perché è un tema veramente pregnante per chiunque sia sul campo. Io rappresento qui il Centro Regionale Ausili e anche il CIC, e noi lavoriamo sul campo, lavoriamo a diretto contatto con i bisogni delle persone. E quindi abbiamo, diciamo, un punto di vista applicativo molto forte. Partendo da questo, la mia relazione, dopo la ricchissima rassegna dei prodotti che è stata fatta prima, cercherà di astrarre un pochettino e starò più su una dimensione di percorso e di processo. I centri ausili sono già stati definiti dal dottor Bottiglieri, questa è un'altra delle possibili definizioni. Siamo realtà che lavorano in rete con i servizi del territorio, non siamo un qualcosa in più sostitutivo dei servizi riabilitativi del territorio, ma lavoriamo insieme senza interessi commerciali. In accordo con il moderatore va avanti da sopra, così risparmiamo tempo, senza interessi commerciali, e collaboriamo con le istituzioni e anche con le aziende del mercato. Collaboriamo vuol dire che non avete interessi commerciali, però è nostro compito avere sempre una vista su tutto quello che è il mercato. Ogni centro è dotato di strumenti operativi che sono una mostra ausili, da un team multiprofessionale, perché crediamo che affrontare problemi complessi con una situazione di una persona con disabilità nel suo contesto richieda più punti di vista. Questa è la situazione attuale dei centri della rete CLIC, che è la rete italiana dei centri che si occupano di ausili tecnologici, alcuni dei quali non solo, ma anche generalisti. Vedete che non siamo in tutte le regioni, accogliamo molto volentieri l'invito che il dottor Bottiglieri ha fatto alle istituzioni rispetto alla creazione di almeno un centro ausili per regione. Noi diremmo qualcosa di più, ma intanto va bene quello. E che cosa fanno i centri ausili? Si occupano del percorso. Un percorso che va dal momento informativo e di orientamento dell'utenza attraverso la valutazione degli ausili, il supporto sui casi, il momento di follow up e di verifica. Stiamo facendo al nostro interno un lavoro scientifico sugli strumenti di follow up per capire quando e se è utile la fornitura di ausili e di quali ausili.
I centri ausili sono motori di formazione verso gli operatori professionali e svolgono ricerca e produzione culturale, quindi sono un po' un motore oltre che uno strumento di servizi. Adesso arriviamo al nomenclatore, molto atteso. Io credo che questo sia il quarto convegno sul nomenclatore in cui collaboro con l'organizzazione, finalmente c'è. L'ultima volta avevo detto non ne faccio più, perché aspettavamo sempre, adesso c'è. Dopo 18 anni dal decreto ministeriale 332, le voci sugli ausili tecnologici sono cresciute di tanto, l'abbiamo visto prima, la tecnologia è molto aggiornata. E come GLIC, come rete dei centri, abbiamo collaborato con il Ministero proprio alla definizione delle voci. Una metafora meteorologica. Partiamo? È l'alba di una giornata di sole e ci possiamo inoltrare in un sentiero comodo e pianeggiante per scoprire panorami nuovi? Magari. Ci sono un po' di nuvole, c'è del sole, ma ci sono diverse nuvole, non sappiamo che tempo farà. E siamo là, siamo qua. Oggi siamo più probabilmente qua, dal nostro punto di vista. Una stazione un po' di freezing. Il sole l'abbiamo visto dai vetri. In giro c'è neve e il terreno ancora non è proprio praticabile con facilità, bisogna essere molto attrezzati o avventurarsi. Siamo in attesa di qualcuno che ci aiuti a camminare per scoprire questi orizzonti nuovi. In ogni caso è utile che ci dotiamo del bagaglio giusto per poter percorrere una strada che è di fatto una svolta epocale. Perché c'è il sole? Per tutti i motivi che sono stati detti prima. Guardate, dalla ispirazione a ICF, che non viene mai citato ma c'è sotto al nomenclatore, al fatto che non c'è più un legame esplicito patologia, menomazione e tipo di ausilio, come aventi diritto, come si diceva una volta, al fatto che le descrizioni delle tecnologie non sono più legate alla tecnologia, ma alla funzionalità, quindi tengono presente un percorso di sviluppo, al fatto che l'attenzione al percorso di erogazione si è finalmente tradotta in un percorso che va da un progetto al follow-up, finalmente, al fatto che ci sono dentro dispositivi del mercato, al fatto che l'utente può avere un ruolo. Perché si dice anche che se l'assistito per personali motivazioni richieda o sue o dell'ambiente richieda un qualcosa di diverso dal punto di vista tecnico, funzionale o estetico, può essere dietro relazione fornito. Ci sono una serie di elementi veramente importanti, sia proprio anche di tipo culturale. Il primo, dicevo prima, è il processo prescrittivo, che è ridefinito nelle sue voci e la cui responsabilità è affidata al prescrittore e al team di prescrizione. Attenzione, punto molto importante. Dopo aver visto tutto quello che abbiamo visto prima, sappiamo che il nomenclatore affida, forse giustamente, la responsabilità di tutto il percorso al prescrittore e alla team. Quali sono le fasi del percorso importanti? Prima di tutto la scelta, prima l'analisi del bisogno. La salto perché noi qui siamo una sede un po' più tecnica e mi interessa ragionare su questo. Sulla scelta dell'ausilio appropriato, che è il cuore del percorso di erogazione protesi. Il nomenclatore non dà delle indicazioni su come può essere fatta la scelta. Si dice semplicemente che c'è la fase di prescrizione, diciamo, deriva da un'analisi che tiene conto del fatto di GF, di persona, contesto, eccetera, eccetera, e deve arrivare all'elaborazione di un programma riabilitativo assistenziale individuale, complesso, articolato, tiene conto di un sacco di fattori, e indicare quale ausilio è quello più appropriato. Gli ausili ICT necessitano di una prescrizione altamente personalizzata tramite una valutazione multifattoriale. L'abbiamo visto prima, prendiamo l'esempio di un ausilio per la comunicazione. Non è il problema solo riabilitativo, non c'è solo il problema riabilitativo del programma di sviluppo comunicativo, c'è un problema tecnico, c'è un problema funzionale ed economico. Quindi tutti questi vanno tenuti in conto nel momento in cui andiamo a scegliere un ausilio per non rischiare la famosa vignetta che ormai ci portiamo dietro da 20 anni di Altani. Quali sono le tappe di una valutazione, volendo esplicitare dal punto di vista nostro, che come centri abbiamo questo di mestiere, aiutare i prescrittori nella valutazione degli ausili. Fare una valutazione del key multiprofessionale che è articolata in diversi fattori, clinico, funzionale, socio-educativo, rete sociale, fare delle prove con gli ausili complessi, ausili costosi, ausili difficili, vanno provati. Elaborare quindi sulla base di questo una soluzione, che è una soluzione non solo tecnica, ma che indica anche come l'ausilio andrà utilizzato, a valle di un confronto conclusivo con l'utente e i professionisti coinvolti, ok, una relazione che farà parte del piano riabilitativo assistenziale individualizzato. Questo è un percorso di valutazione. E cosa osserviamo? Che negli ausili ICT, se quel percorso di valutazione lì può valere per tutti gli ausili, per gli ausili ICT in particolare, il tema che si diceva prima dell'interconnessione dei dispositivi, per cui il sistema ausilio è composto da tanti oggetti, ognuno dei quali ha un codice, ogni codice corrisponde a una moltitudine di prodotti, va scelto in modo opportuno il sistema, tenuto conto anche del fatto che siamo in presenza di tecnologie a rapida evoluzione. Quindi valutazione tecnico-funzionale e aggiornamento con i prodotti del mercato. Quindi nella fase di prescrizione, chiameremo di pre-prescrizione, le proposte dei centri ausili derivano dalla considerazione delle forti competenze tecniche che richiede questa fase. Non è solo la fase di installazione dello strumento ludico, ma la scelta che richiede competenze tecniche, che spesso esulano dal bagaglio professionale dei prescrittori e del team prescrittivo. Quindi occorrono risorse di competenze per garantire efficacia all'ottimizzazione dei processi, quindi evitare spese a rate indotte, evitare l'abbandono degli ausili, evitare una delega ad occhi chiusi al mercato. Questa è una scelta di politica sanitaria. Poi c'è la seconda fase di acquisizione degli ausili. Dice il nome dottore che nelle more dell'istituzione del repertorio, voi sapete che da sempre in prospettiva ci sarà il repertorio degli ausili, poi è una cosa a cui si può credere o no, però diciamo che nel nomenclatore sta scritto, ancora andiamo per procedure pubbliche di acquisto. Vediamo solamente la parte in giallo. Procedure pubbliche d'acquisto, il dottor Bottiglieri prima ha aperto delle finestre interessantissime su delle modalità di conduzione di procedure pubbliche di acquisto. Ci sono dei tecnicismi, non sono in grado e non è la sede. Però ci sono degli interrogativi che ci poniamo. La gara, per come la conoscevamo, uccide la personalizzazione, se non sono introdotti dei fattori di qualità correttivi. Prescrivere un codice è molto diverso da prescrivere un modello. Noi dobbiamo arrivare per l'appropriatezza a prescrivere un modello, quello giusto. Se poi un sistema, tutti i modelli del sistema. Qual è la dimensione delle gare di cui si parla oggi? Che arrivi al nostro orecchio, si parla di fare delle gare massive, di area vasta, di cluster, di classi, di ausili, tutto il contrario di quello che veniva affermato prima. E che quello che diceva il dottor Bottiglieri è quello che va verso l'appropriatezza. Le gare massive sono gare in cui ci troviamo già preacquistati degli oggetti, che in assenza di competenza verranno ovviamente utilizzati.
NV Radio e Luca Predio, insieme ad Endimatica.